La grande illusione, pari al PIL della Finlandia. Un italiano è stato chiamato all'OCSE per rivoluzionare il sistema di tassazione internazionale, e questo potrebbe portare al maggior cambiamento della tassazione per le multinazionali dal 1920. Di Stefano Vergine. L'aliquota effettiva pagata dai grandi gruppi multinazionali è tra i 4 e gli 8,5 punti percentuali più bassa rispetto a quella versata da società comparabili che operano in un solo paese. Raffaele Russo, l'avvocato tributarista italiano chiamato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo a rivoluzionare il sistema di tassazione internazionale, dice che eliminare questa differenza servirebbe a ristabilire equità fiscale tra le imprese, un principio che l'OCSE vuole ristabilire attraverso BEPS, il piano che The Economist ha definito il maggior cambiamento della tassazione per le multinazionali dal 1920. Presentato lo scorso 5 ottobre, il BEPS consiste in 15 raccomandazioni che ogni Stato è invitato ad adottare. Obiettivo: abbattere la grande illusione fiscale, stimata dalla stessa OCSE tra 100 e 240 miliardi di dollari all'anno, pari, per capirci, al PIL della Slovacchia, 91 miliardi, o a quello della Finlandia, 247. Raffaele Russo, quanto si recupererebbe se tutti gli stati membri dell'OCSE adottassero le vostre proposte? Probabilmente anche più di 240 miliardi di dollari. Le stime citate sono al ribasso, vista la mancanza al momento di dati che consentano un calcolo esatto. Una cosa è certa: una volta attuate le misure BEPS, gli stati vedranno un aumento significativo di gettito derivante dalla tassazione delle multinazionali che svolgono attività economiche e creano valore sul proprio territorio. Alcuni esperti dicono che uno dei cambiamenti principali sarà il cosiddetto country by country reporting. È d'accordo? Pienamente. Si tratta di una tabella dove dovranno essere indicati, per ogni paese nel quale la multinazionale opera, indicatori come il numero di dipendenti, i beni, il fatturato, l'imponibile, le imposte di cassa e di competenza. Cosa cambia rispetto a oggi? Immagini un caso nel quale un gruppo ha 2000 dipendenti, in Italia, che si occupano della produzione e della ricerca, 200 dipendenti in Francia ed in Germania, che si occupano di vendite, un dipendente in una giurisdizione a sua scelta, che si occupa dei finanziamenti intragruppo e protezione dei beni immateriali, e nessun dipendente in un'isola caraibica dove è localizzata una società del gruppo che contrattualmente assume tutti i rischi derivanti dalle attività delle altre società del gruppo e agisce come proprietaria dei beni immateriali del gruppo. Per farla breve, immagini che il 70% dell'imponibile del gruppo venga dichiarato nell'isola caraibica. Con il country by country reporting, tutte queste informazioni dovranno essere fornite all'amministrazione fiscale del paese nel quale si trova la capogruppo, che a sua volta le invierà alle amministrazioni fiscali degli altri paesi interessati. Se lei fosse il CEO di questo gruppo, si sentirebbe tranquillo, probabilmente starebbe già effettuando delle ristrutturazioni per assicurare che l'imponibile sia dichiarato nei paesi nei quali viene realizzato. Il progetto BEPS non prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni contenute nel country by country reporting, ma di metterle ad esclusiva disposizione delle autorità fiscali dei singoli paesi. Perché questa scelta? Innanzitutto perché questi modelli potrebbero contenere informazioni sensibili per la multinazionale, e poi perché l'obiettivo è quello di fornire alle amministrazioni fiscali uno strumento di valutazione e gestione del rischio che consenta loro di svolgere il lavoro in modo efficace ed efficiente. In altre parole, le informazioni fornite consentiranno alle amministrazioni di selezionare i soggetti sui quali concentrare l'attività di controllo, con il duplice effetto di lasciare tranquilli i contribuenti che non presentano un alto livello di rischio e ottimizzare l'impiego delle proprie risorse. L'obbligo di presentare il country by country reporting varrà solo per le società con un fatturato consolidato superiore ai 750 milioni di euro all'anno, limite che secondo la stessa OCSE lascerebbe fuori dal conteggio 8-9 aziende su 10. Perché un tetto così alto? Perché piuttosto che inondare le amministrazioni con una quantità ingestibile di informazioni che richiedono poi di essere elaborate, e pienamente consapevoli del costo di produzione di tali dati per le imprese, si è scelta una soluzione pragmatica. La soglia fissata escluderà circa l'85/90% dei gruppi multinazionali dall'obbligo di presentare il country by country, ma allo stesso tempo i gruppi obbligati alla sua presentazione rappresentano circa il 90% dei redditi societari a livello mondiale. Secondo una nostra stima non ufficiale, circa 9.000 gruppi multinazionali saranno soggetti all'obbligo del reporting. Ad ogni modo, l'adeguatezza della soglia, così come la valutazione della quantità e qualità dei dati forniti, sarà oggetto di valutazione e revisione nel 2020 sulla base delle esperienze acquisite nel corso degli anni. Nell'ultima legge di stabilità, il governo italiano ha scelto di non inserire l'obbligo del country by country reporting. Crede sia stato un errore? Ogni Stato fa le sue scelte sovrane e se ne assume le conseguenze. Sulla base dell'accordo BEPS, nel caso di mancata introduzione del country by country da parte di un paese, altri possono introdurre l'obbligo di comunicazione diretta da parte di multinazionali straniere. Non introdurlo significherà quindi costringere le multinazionali italiane a fornire tali informazioni direttamente alle autorità estere. E senza la possibilità per il fisco italiano di ottenere tali informazioni su multinazionali straniere che operano in Italia. A oggi, l'introduzione del country by country reporting è stata già predisposta o è in corso di predisposizione in una serie di paesi: Australia, Belgio, Cina, Danimarca, Francia, India, Irlanda, Messico, Olanda, Polonia, Sud Africa, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, quindi parliamo di effetti molto concreti già a partire dall'anno prossimo. Mi pare di capire che la legge di stabilità non sia stata ancora approvata. Vediamo che cosa succede e poi ne riparliamo. Io sono fiducioso. Confiscare i soldi ai grandi evasori come ai mafiosi. La nuova arma giudiziaria, che potrebbe garantire allo Stato incassi miliardari, è l'allargamento ai reati economici delle storiche misure patrimoniali di prevenzione create dalla legge Rognoni-La Torre di Paolo Biondani. Confisce antimafia anche per i milionari che non pagano le tasse. I magistrati più esperti stanno silenziosamente rimediando alle inerzie dei governi nella lotta contro l'evasione. La nuova arma giudiziaria, che potrebbe garantire allo Stato incassi miliardari, è l'allargamento ai reati economici delle storiche misure patrimoniali di prevenzione create dalla legge Rognoni-La Torre per sequestrare le ricchezze illecite accumulate dai boss mafiosi. Ora alcune procure cominciano a usare quelle norme antimafia anche per colpire i grandi evasori. Tra i casi più recenti e significativi spicca il maxi sequestro dei beni dell'intera famiglia di Pierino Isoldi, 58 anni, fino a ieri uno dei più ricchi costruttori e immobiliaristi della Romagna. La Guardia di Finanza di Forlì, che indaga sui tesori nascosti da oltre 20.000 italiani a San Marino, ha scoperto che i soldi aveva occultato decine di milioni in quel paradiso fiscale. Dopo l'arresto e la condanna del costruttore per vari reati, tra cui l'evasione, l'inchiesta ha ricostruito anche il patrimonio dei suoi familiari, che non avevano mai avuto guai giudiziari. La finanza ha dimostrato che anche loro, come il capofamiglia, avevano ricchezze sproporzionate rispetto ai guadagni ufficiali. Negli ultimi 15 anni la moglie aveva dichiarato in totale 116.000 euro, il figlio 159.000, la figlia 31.000. Quindi il tribunale ha ordinato il sequestro di tutti i beni di valore non giustificato, auto di lusso, ville, terreni e 56 fabbricati tra Forlì, Cervia, Faenza e Cesena. Altri 34 immobili sono stati sequestrati a una presunta prestanome di soldi, la collaboratrice che ai tempi d'oro gli trasportava i soldi a San Marino. Addio scudi fiscali. La difesa aveva tentato di firmare il sequestro utilizzando l'alibi dello scudo fiscale, che nel 2009-2010 consentì ai soldi di legalizzare, in forma anonima, oltre 13 milioni già allora depositati a San Marino. Il tribunale però, accogliendo la tesi della procura, ha stabilito che quel condono impedisce soltanto una condanna al carcere, ma non esclude l'applicazione di misure patrimoniali. Anzi, l'adesione allo scudo costituisce un evidente indizio di evasione. Ora la famiglia i soldi potrà chiedere in appello e in Cassazione di annullare il sequestro, che altrimenti si trasformerà in confisca definitiva. Nell'attesa, il patrimonio resta espropriato e affidato allo Stato. Nelle motivazioni, il Tribunale di Forlì precisa che la nuova arma legale deriva dalle norme inserite tra il 2008 e il 2011 nel codice antimafia. Oltre ai clan mafiosi, ora la giustizia può colpire anche gli evasori sistematici e in generale chiunque viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose di qualunque tipo. I voti degli evasori fanno gola a tutti. Anche questo governo inciampa sulla lotta ai furbetti del fisco, perché sono un elettorale molto grosso, che Renzi non vuole perdere. L'evasione fiscale fa male, innanzitutto a chi le tasse le paga, e deve sobbarcarsi pure il peso di chi la fa franca, ma fa male anche al governo in carica che ogni volta che inciampa sull'argomento rischia di brutto. Prendiamo l'ultimo caso nato intorno all'Agenzia delle Entrate. Rossella Orlandi, che dell'agenzia è direttore da circa un anno e mezzo per nomina renziana e alla scorsa edizione della Leopolda dettava la linea su quanto contante maneggiare, è caduta in disgrazia. Rischia la poltrona. Si è schierata infatti contro l'innalzamento a 3.000 euro dell'uso dei soldi liquidi, un danno a suo dire alla lotta all'evasione. Un parere tecnico sconfinante nella lotta politica, perché se sul tetto dei 3.000 euro la discussione è vivace, anche il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone ha espresso un giudizio negativo, la questione è diventata una facile bandiera da sventolare per l'ennesimo attacco al governo da parte delle opposizioni interne al PD. Insomma, la Orlandi si è collocata dalla parte sbagliata. Tradimento. Il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, a capo della minuscola scelta civica, ne chiede le dimissioni, senza se e senza ma. Il suo ministro Piercarlo Padoan la difende senza entusiasmo. E Matteo Renzi, che avrebbe voluto rottamarla già ai primi del 2016, prendendo a pretesto la riorganizzazione prossima futura delle agenzie fiscali, si ritrova nella parte che meno sopporta, quello che prende botte e incassa. Infatti la legge di stabilità 2016, la manovra meno tasse per tutti e della fiducia finalmente ritrovata sta assumendo agli occhi di una parte dell'opinione pubblica le forme del pasticcio salva evasori. La presa di posizione della Orlandi sta facendo deviare la narrazione renziana. Le slide coloratissime della conferenza stampa, i 25 giulivi tweet del Premier, le previsioni di una preziosa discesa di quasi 2 punti della pressione fiscale, su tutto ciò cala l'ombra di voler favorire il partito più agguerrito presente sulla scena politica italiana, il partito degli evasori. La Orlandi infatti non si è limitata a bocciare l'innalzamento dell'uso dei contanti. Ha anche detto che l'agenzia da lei diretta è allo sbando, paralizzata nelle attività di controllo più complesse sui grandi contribuenti, da quando a marzo la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le promozioni senza concorso di 767 dirigenti. Una vicenda lontana negli anni di cui non sono responsabili né la Orlandi né l'attuale governo, ma i loro predecessori sì. In questi mesi tuttavia non si è trovata una soluzione né con una nuova selezione né con una sanatoria, così tra quei dirigenti ex chi ha cercato fortuna altrove, chi in 400 ha fatto ricorso contro lo Stato, altro che fiscalità più organizzata e moderna, uno studio della Confcommercio datato 2012. Ma sempre attuale, una nota sulle determinanti dell'economia sommersa calcola un maggior gettito fiscale di ben 56 miliardi se solo i contribuenti italiani avessero la percezione di avere a che fare con un'amministrazione finanziaria e un sistema giudiziario efficienti e severi come quello degli Stati Uniti. Lì nei giorni scorsi in Florida Mr. James Liacom III è stato condannato a 27 anni di carcere per una frode fiscale da 3 milioni di dollari. Casa nostra, si sa, non è l'America. E si vede. Basta fare una ricerca nell'archivio dell'ANSA, la più grande agenzia italiana di notizie. Associando il nome di Renzi al tema della lotta all'evasione fiscale si trovano solo 8 dichiarazioni del Premier rilasciate nel corso del 2015, 7 delle quali nel solo mese di ottobre, da quando è iniziato il dibattito sulla manovra. Per tutto il resto dell'anno un solo pronunciamento in luglio. Nel frattempo ha parlato di tutto, anche di tennis. Il segretario del PD conosce bene i flussi elettorali su cui si basò lo strabiliante risultato delle europee 2014. L'Espresso li ha pubblicati l'anno scorso. Il partito di Renzi fece il pieno di consensi tra artigiani e commercianti, passando dallo striminzito 10% del totale della categoria racimolato da Bersani nel 2013 al 60%. Tra imprenditori e liberi professionisti passò dal 25 al 45. I maldicenti sostengono che li allinea il grosso dell'evasione. La copertina di questo numero è dedicata ad un bilancio fattuale dei primi 20 mesi di attività del governo. Senza pregiudizi, le promesse mantenute e quelle tradite, in vista del 2016, altro anno elettorale difficile e insidioso. E i voti, come i soldi, non puzzano, da qualsiasi parte provengano. Twitter vicinanza. Evasione, quanti VIP coi soldi a San Marino, ecco i nuovi nomi eccellenti delle indagini. Personaggi importanti dell'economia, della politica, dello spettacolo. Emergono dal lavoro di guardia di finanza e procura di Forlì sui conti aperti sul Titano da cittadini italiani. Di Paolo Biondani. Nella lista dei circa 27.000 soggetti italiani che negli ultimi 10 anni hanno esportato soldi a San Marino spuntano importanti personaggi dell'economia, della politica e dello spettacolo. Lo scrive l'Espresso, che nel prossimo numero in edicola da venerdì 4 dicembre è già online su Espresso più rivela cifre e nomi emersi grazie alle indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Forlì. A Benito Benedini, il presidente della fondazione che controlla la Fiera di Milano, che riveste ruoli di vertice anche in grandi società private, gli inquirenti romagnoli hanno contestato depositi per circa 4 milioni di euro, custoditi a San Marino fino a 5 anni. Il manager milanese si è difeso spiegando che si trattava di redditi personali in origine non dichiarati all'erario, ma poi regolarizzati grazie allo scudo fiscale del 2009-2010. Come in tutti i casi di questo tipo, l'inchiesta continua per verificare la provenienza dei fondi, risalire ad altri conti e confermare la regolarità del condono. Nella lista compare anche Gioacchino Gabbuti, il manager romano che ha gestito grosse società pubbliche come l'azienda dei trasporti ATAC e Roma Patrimonio, fino a quando la capitale è stata governata dall'ex sindaco Gianni Alemanno. La Guardia di Finanza gli ha contestato oltre 1 milione di euro depositati a San Marino fino al 2009-2010 attraverso lo schermo di una società fiduciaria. Anche Gabbuti ha approfittato dello scudo fiscale varato dall'ex ministro Giulio Tremonti, di cui ora l'inchiesta sta verificando la regolarità. La Guardia di Finanza ha invece già chiuso, confermando la corretta applicazione della sanatoria, l'indagine fiscale su Vasco Rossi. Il grande rocker emiliano aveva trasferito circa 3 milioni di euro a San Marino, ma li ha regolarmente rimpatriati con lo scudo del 2009-2010. Lo stesso Vasco aveva pubblicizzato su internet il suo interrogatorio, senza fornire dettagli, elogiando il lavoro degli inquirenti. Viva la Guardia di Finanza! In questi mesi le indagini su San Marino si concentrano soprattutto sul biennio 2009-2010, per evitare rischi di prescrizione di eventuali reati fiscali. Ma l'inchiesta è molto più ampia. Gli inquirenti sono riusciti a schedare tutte le operazioni bancarie tra il 2006 e il 2014, per un totale di oltre 22 miliardi di euro usciti dall'Italia verso San Marino. E in qualche caso la Guardia di Finanza ha già avviato indagini su operazioni più recenti che appaiono anomale o sospette. Ad esempio, una serie di assegni per circa 100.000 euro che risultano trasportati a San Marino da Franco Lazzarini, il manager genovese del gruppo assicurativo Italbrokers, che è tra gli amici più stretti di Claudio Burlando, l'ex governatore della Liguria. Indagini in corso anche su 3 milioni di euro accreditati da San Marino alla Svizzera a nome di Gerardo Segat, il dirigente italo-elvetico della Tax Finance che assisteva Mr. Bee nella trattativa per l'acquisto del 48% del Milan di Berlusconi.